Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Con il tuo spirito.
Oggi il Vangelo ci parla della divina clemenza, che è la misericordia di Dio attraverso una donna che manifesta il suo amore e che, ecco, ci invita ad amare in un modo diverso. Chiediamo perdono dei nostri peccati davanti alla sua misericordia.
Che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava, li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, di quale genere la donna che lo tocca, è una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori, uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime, li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Nella spiritualità dei padri del deserto, ma anche nella vita di tanti santi, si considera una grande grazia, forse una delle più grandi, il dono delle lacrime, che non è quello isterico. Le lacrime che non trattieni, che ti commuove proprio l'agire di Dio, ti commuove il suo modo di fare nei tuoi confronti e anche nei confronti del mondo. È considerato uno dei doni più grandi nella vita di quelli che vogliono seguire Gesù Cristo. Uno dei doni più grandi, il dono delle lacrime. Domandiamoci perché. Le lacrime comunque manifestano un di più dell'anima. Ti viene spontaneo quando una persona ti si mette a piangere davanti, di dargli una carezza, di stringergli le mani, ti prende qualcosa che altrimenti non avresti tirato fuori, le lacrime. Non avere le lacrime può essere un segno di durezza. A volte si asciugano le lacrime. Perché dico questo? Perché qui entriamo in una dinamica del Vangelo che è molto particolare, no? E ci sono due modelli, diciamo così, di fede, di fiducia in Dio. Uno propriamente, non so se è fiducia in Dio, ma è fiducia nella legge di Dio, nella legge che potrebbe essere la legge di Dio. Il fariseo Simone è uno che ha fiducia nella legge. Però avete sentito San Paolo che dice, anche la fiducia nella legge, la legge per noi sono i comandamenti, sono altre cose, devo andare a messa la domenica, devo fare questo perché mamma mi ha detto di farlo sempre, devo fare queste cose qui, alla candelora devo prendere la candela, alla festa di Sant'Antonio devo prendere il pane, giusto. Però questo fa capire che c'è una fiducia in un precetto e poi magari anche nella legge, ma che significa fiducia nella legge? Che tu piano piano cominci a pensare, se io faccio bene queste cose qui, io me la guadagno la salvezza. E non mi dite che non è vero. Io me la guadagno. E poi guardate, adesso tutti quanti lo potete vedere, io vengo a messa tutte le sere, vengo a messa tutte le mattine. Che vuol dire questo? Che tu hai una fiducia tanto in quella legge, hai fiducia in quel rito. Perché l'hai fatto sempre così. Ho visto tante persone che non andavano a messa, poi vanno a Međugorje e poi dicono adesso faccio sempre queste cose qui. Certo che è una cosa bella, ma col tempo può diventare un grande ostacolo anche andare a messa. Perché un ostacolo? Non per la messa in se stesso, perché ti diventa un rito. E quindi tu cominci ad avere fiducia in quello che fai in modo abitudinario, anche se è la messa. Perché la messa non è un'abitudine, non può essere un'abitudine. Se diventa un'abitudine è grave, è grave. Quindi che cos'è? Qualcosa di più. Se io ho fiducia in quello, mi dicono per esempio, se fai questo otterrai la grazia. Allora che devo fare? Devo fare tutte queste novene qui? Le faccio. Devi digiunare? Lo faccio. Avrai la grazia. Il Vangelo di oggi ci dice che la grazia la ottieni non quando fai un calcolo. E questo, oggi dice questo il Signore, che la misericordia di Dio ti raggiunge non quando fai un calcolo. Non quanto calcoli che ti raggiunge se fai quella novena lì, che ti raggiunge se tu fai quelle cose lì. Perché? Perché? Domandatevi con me, io non smetto di domandare. Perché il Signore non arriva al termine di un cammino preciso, ben eseguito? Perché? 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 Se nel mondo del lavoro è così, chi fa carriera fa così, calcola tutto e anche in modo cinico ci arriva. Perché il Signore non arriva al termine di un cammino così, fosse anche santo? Perché il Signore non arriva al termine di questo cammino? Ma scusate, me lo testimoniate voi, no? Perché? perché se fosse così sarebbe di nuovo una concorrenza, sarebbe una cosa terribile. Se Dio si concedesse alle persone più furbe, più perseveranti, più persone che hanno più volontà fisica, allora sarebbe sempre la stessa cosa, i buoni, i cattivi, i ricchi. Dio si concede a quelli che sentono che non ce la fanno più. Perciò quando è che ricevo la grazia? Guardate questa donna, non calcola niente, non prepara la cena, non fa niente di organizzato. Entra, potrebbe anche scomodare, poi chissà perché entra in quella casa, così all'improvviso sta dentro quella casa. Si sente a casa dentro quella casa lì, chissà perché. E chi sono i proprietari di quella casa? Persone per bene. Dove sei stato questa sera a cena? Con persone per bene. I tuoi amici, naturalmente, sì, i miei amici, persone per bene. Che significa persone per bene? Che i loro vizi non sono pubblici? Invece di quella donna i vizi sono pubblici. Che contrasto, no? È entrata in quella casa non si sa come. Che stava facendo in quella casa lì? Sapeva che c'era Gesù. E c'ha un modo di parlare con Gesù diametralmente opposto di tutte le persone per bene. Simone è una persona per bene, come te e come i tuoi amici. Cosa fa Simone? Lo invita, ma lo ama? No, è curiosa, è curioso. Facciamo alcune domande. Insomma, io non lo so come stiamo vivendo la fede, no? Però se non si piange mai, se non si sente la possibilità di perdere la propria vita, che penso che c'è qualcosa che non va. Proprio perché hai fede, tu senti la possibilità di perdere la tua vita. Proprio perché tu hai la fede, rimani dentro sempre su questo, cammini sul crinale anche. Puoi disperarti, te lo fa sentire la fede, che tu potresti disperarti, ma non ti disperi perché ti abbandoni a Dio. Ma allora se mi posso disperare concretamente nella vita, ma non mi dispero perché mi abbandono a Dio, che significa? Cos'è allora la fede? Mi viene a piangere perché la fede mi viene regalata allora, perché io potrei disperarmi come tutti gli uomini. Evidentemente io non mi salvo perché sono un bravo uomo o una brava donna. Questo ci vuole far capire il Vangelo di oggi. Ma quanto è facile appiccicarsi dentro qui questa convinzione che tu ti salvi perché hai fatto bene le preghiere, perché tu sei una persona per bene, perché tu sei contro l'aborto, perché tu sei contro le cose che tutti i bravi cristiani fanno. No, non ti salvi per questo. E non ti danni neppure perché hai fatto quel peccato gravissimo. No. Che cosa fa questa donna? Fa dei gesti, fa scomposti anche, ma è una poesia, la sua vita, il suo modo di agire, quei gesti sono una poesia. Piange, bagna i piedi di Gesù, li profuma, si era portato anche un vasetto di profumo. Ma che linguaggio usa questa donna qui? Ma quanto è diverso il linguaggio di questa donna dal nostro? Questo voglio. Quanto è diverso? Molto diverso. Perché il nostro si è codificato così tanto? Perché il nostro modo di parlare con Gesù è così codificato dalle leggi? Perché ci siamo immaginati che Dio... Ma Dio ama probabilmente essere amato così, essere amato nella verità, nella libertà, nella schiettezza anche. Poi non so quanto era libera questa donna, ma sicuramente tutte le condanne pubbliche, era una donna, si sapeva, tutto quello che aveva subito quella donna lì, paradossalmente l'aveva resa libera, una donna libera. Pubblicamente peccatrice. Simone, pubblicamente santo, dentro, cosa preferiamo, quella santità lì? Appunto, quale santità preferisci? Quale santità preferisci? Veramente, no? Certe volte ti viene una santa invidia, ma non perché dobbiamo fare i peccati, ma per la libertà che hanno certe persone che tutti quanti hanno giudicato peccatori pubblici. Ed è triste notare che qualche volta noi perdiamo questa libertà di piangere, di fare anche dei gesti belli nei confronti del Signore, completamente gratuiti. Tante volte, no, si sentiva, sono state persone che quando si sono convertite hanno lasciato tutto, sono andate a piedi nudi, hanno lasciato tutto, 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 hanno perso la faccia per Gesù. Perché? Perché lo sentivano l'unico che può salvarli. Quindi il Signore a Simone gli dice: no, ma tu, la tua religiosità è una religiosità di facciata. Perché tu non mi hai dato una lacrima, non hai fatto un gesto scomposto nei miei confronti, no? E poi lo sentiamo se una persona ci vuole bene. Lo sentiamo, capite? L'altro giorno una persona mi ha aiutato durante... stavo facendo l'adorazione, molti di voi c'erano, non avevo il chierichetto che mi portava le candele. E allora l'ho detto a una persona che stava più vicina a me, ho detto: senti, portami le candele che passiamo in processione con il Santissimo. Mi ha colpito quello che mi ha detto. Sono rimasta atterrita quasi positivamente dal vedere come le persone vogliono bene a Gesù, gli sguardi nell'Eucaristia. Ha visto gli sguardi. E lì, capite, che ti scomponi un po', hai voglia quasi di toccarlo Gesù quando ti viene a benedire, hai voglia di toccarlo, no? Però per carità, quelle cose non si possono fare, capito? Noi qui, se adesso andassimo verso il tabernacolo, diremmo: no, quello è matto. Diremmo: quello è matta. Non si fanno queste cose qui. Non si fanno, no? Devo star seduto. Ma certo che devi star seduto. Ma perché se ti... Però, che schiavitù anche una fede vissuta sempre così. Allora, quando la manifesti questo tuo amore per il Signore, che è poi l'amore di un bambino, che magari fa tutti i disastri possibili e poi va verso il papà, la mamma, e ti si compra. Il Signore dimostra di desidera un amore così. Desidera un amore così, quindi lui non dice che bisogna fare i peccati, ma bisogna avere quella, sentire insomma che il suo amore, che il suo amore va al di là della legge, anche se la legge è importante, ma il suo amore va oltre. E questo tipo di amore è un amore che permette a tutti quanti di trovare un posto. Cioè, per tutti, capite? Se Dio ama così, vuol dire che quelli che hanno fin da quando erano bambini hanno rispettato la legge troveranno l'amore che cercavano. Ma quelli che non sono riusciti ad osservare la legge troveranno lo stesso amore di quelli che hanno osservato sempre la legge. Troveranno lo stesso amore. Ma non è bello questo per te che hai osservato la legge, sapere che c'è lo stesso amore anche per quella persona che non è riuscita ad osservarlo? Ma non è bello un amore così? Non è bello sentire che Dio ama così? Che Dio dà all'ultimo momento lo stesso amore a te, ma lo dà anche a quella persona lì che purtroppo noi diciamo: ma quella persona è un peccatore pubblico, ha sempre rinnegato la fede. Ma non è bello pensare che Dio desideri, che vuole dare il suo amore a te e a lui? Ma è chiaro che il buon ladrone è scoppiato di gioia quando gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso, oggi sarai con me. Nella mentalità religiosa, quella che serpeggia tra di noi, uno dovrebbe andare in paradiso dopo che ha scontato tutti i peccati, vero? Insegniamo questo, vero? Bella cosa. Che farisei che siamo. Che farisei. Ma come? Tu la ricevi la grazia e poi ti metti a comandare e fai l'esattore delle tasse nei confronti degli altri. Ma perché, se tu hai faticato così tanto per essere salvato, non desideri che lui non fatichi? Ecco l'amore. Perché lui deve faticare se tu hai faticato così tanto? Allora invidi. Allora non è l'amore, non è l'amore. Ma se proprio perché tu hai fatto una fatica, perché hai offerto la tua vita, hai cercato di rinunciare al peccato, ma è proprio bello desiderare che tutti si salvino, magari nell'ultimo secondo. Questo dice la santità di Dio nella vita degli altri, nella tua vita. Allora quella donna è andata velocissima verso il cuore del Signore e il Signore l'ha salvata. La tua fede ti ha salvato, capite? Provate a pensare, la tua fede ti ha salvato. Io adesso non posso fare, e nemmeno voi, i laser della vostra vita, Ma in questo momento le aspettative, il desiderio della salvezza per voi è più legato alla legge o alla fede? Se è legato alla legge sarete scontenti, andrete via scontenti da questa messa. Se è legato alla fede è un dono. Ma è chiaro che bisogna anche rispettare la legge, ma non in maniera assoluta, capite? Perché la legge non ha salvato mai nessun uomo. Se la legge avesse salvato un uomo solo, la sua morte in croce sarebbe vana. Vuota la croce, dice San Paolo, sarebbe vuota, perché basta osservare la legge, allora predichiamo a tutti di osservare la legge e tutti si salvano. Ma non è così. Quante famiglie hanno insegnato tutto il catechismo ai figli e magari invece alcuni figli ritornano nella chiesa dopo averne combinati di tutti i colori. Che dovrebbe fare Dio? Far scontare tutti i peccati? Una mamma secondo voi desidera, ma una mamma desidera che il figlio si salva. Ecco, allora questo Vangelo non è banale, no? Mi rendo conto che potrebbe diventare banale, ma vi chiedo di pregarci tanto in questo Vangelo, no? Capire. Nessuno vuole dire, ah che bello, allora pecchiamo tutti perché poi il Signore ci perdona. Ma è chiaro che non è così. Se ragioni così non ci stai con la testa, sei malato tu. Ma è chiaro, ma siccome i peccati li facciamo purtroppo, e ci fa male fare i peccati, e ci fa male, e questo che, quello che fa male è Quaresima, è, cioè pensate sempre che i peccati li fanno gli altri, e quando tu dici io sono peccatore, non ci credi che lo fai veramente, perché se tu fossi un peccatore tu piangeresti per i tuoi peccati, piangeresti, perché non piangi più per i tuoi peccati? Perché non piangi? Cioè se di fronte a lui, perché non piangi? Perché c'è qualcosa di diabolico qui dentro che ti paralizza, non ti fa vedere quello che c'è dentro di te. È come se congela le emozioni, i sentimenti, tu non sai vedere. Dici sono peccatore, sì, ma come si capisce che quella frase la dice a memoria? Come si capisce che la dice a memoria? Come si capisce che la dice a memoria? Ma come si capisce bene che la dice a memoria, sono peccatore? Dà fastidio sentire sono peccatore così, meglio non dirlo. Come si capisce che non ci credi? Ed è un'offesa quella, capite? Un'offesa a Dio, non dirlo sono peccatrice, sono peccatore. Ma se lo senti piangi, perché Dio è amore. E, ma piangi perché poi? Perché Lui ti aspetta veramente. E ti aspetta dopo una vita vissuta sempre con questa mediocrità. È ancora innamorato di te? Sì, è ancora innamorato di te. Ma glielo fate veramente tu? Sono stato proprio pessimo, cinico. Ho fatto i calcoli. Nelle cose di Dio ho fatto i calcoli. Sono pessimo. Ti ama tanto. Allora sapete che cosa conviene fare? Andare in giro sempre con un profumo in tasca. E appena è possibile ungere i piedi di Gesù e piangere. E piangere per i propri peccati. Che peccato più grande non riconoscere questo amore folle di Dio, che ama l'umanità, che ama me. E poi che cosa abbiamo combinato con questo amore? Come l'abbiamo codificato, no? Nelle leggi, la legge. È valida questa cosa? Non è valida? Ma che cos'è l'amore? Se tu in questo momento ami il Signore, si vede dagli occhi, si vede dal volto, si vede da come ti muovi dentro, si vede da come agisci, da come parli, si vede nei tuoi occhi. Secondo te dovrei credere che tu ami a Dio perché mi dici che hai fatto tutte le cose? Io invito te a non credere se lo dico io. Io invito te a non credere che io amo Dio perché ti dico che ho fatto tutte le cose. Io non ho fatto tutte le cose buone. Ma probabilmente qui non l'ha fatta nessuna. E allora? L'amore di Dio. Perché ci ama così tanto il Signore? Desidera che noi arriviamo a dire, ma allora è proprio un dono salvarsi. Sì, è proprio un regalo. È il regalo del suo amore, no? Che vuole tutti salvi. Vuole tutti salvi.
e lo fa appunto perché Dio è amore. Questa donna, non sapendo niente di religione, completamente condannata da tutti, con tre gesti entra sparata nel cuore di Gesù e arriva prima di Simone.
Preghiamo. O Dio onnipotente, che in questa celebrazione ci hai nutrito del pane di vita, donaci di raggiungere pienamente la salvezza di cui ci ha fatto partecipi il tuo amore infinito, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. La squilla viene, le nostre